Santa Madre di Dio, prega per noi. Mi permettete una volta che inizi con il metodo di Papa Francesco? Buonasera a tutti voi. È il 17° sabato mariano della serie dedicata 2013-2014 a un cammino di speranza con Maria. Benvenuti dunque a tutti voi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata e un saluto di pace, un augurio di felice ascolto ai radioascoltatori di Radio Mater. Tiene questa sera la lezione il padre Gian Matteo Roggio, dei missionari di Nostra Signora della Salette. Veramente una colonna della nostra facoltà teologica Marianum di Roma, perché è anche assistente di dogmatica e di mariologia del nostro preside, il padre Salvatore Perrella, ed è autore di alcune monografie e di articoli scientifici sulle apparizioni e sui messaggi della Vergine alla Salette in Francia. Ricordo due opere in collaborazione, La Salette, significato e attualità per una rinnovata teologia e spiritualità delle apparizioni, San Paolo 1996, e un'altra, Bellezza e solidarietà, la spiritualità dell'apparizione di Maria alla Salette, Deoniane 2002, e poi in collaborazione col nostro preside e professore Salvatore Perrella, Apparizioni e Mariofanie, teologia, storia, verifica ecclesiale, San Paolo 2012. Il tema che li svolge stasera gli è connaturale: i santuari mariani, itinerari di speranza. Benvenuto tra voi, tra noi, padre Gian Matteo. Ti ascolteremo con tanta attenzione, trattandosi di un tema mariano pastorale che tanto interesse ha sempre suscitato nei secoli, che tanto posto ha avuto nel magistero di Giovanni Paolo II e tanto ne conserva ancora nel magistero di Papa Francesco. A te la parola, grazie.
Grazie, grazie padre Ermanno. E per questa conferenza, o meglio per questo incontro fraterno di questa sera, pensando a come avrei potuto sviluppare il tema che mi è stato assegnato, ho trovato questo itinerario, è uno dei tanti possibili, non è l'unico, quindi prendetelo, ecco, così, come una possibilità che non esclude le altre, ma al contrario, se ce ne sono delle altre, meglio ancora. Per prima cosa, ecco, vorrei vedere con voi la specificità del santuario. Che cosa differenzia un santuario da una parrocchia? Giustamente padre Ermanno ha introdotto questo nostro incontro ricordando la dimensione pastorale. Trovare una risposta chiara sulla linea di demarcazione, cioè su quello che differenzia il santuario dalla parrocchia, non è facile. Non è nemmeno solo argomento di diritto canonico, anche se il diritto canonico parla dei santuari e dà loro una determinata definizione, una determinata specificità. Noi possiamo dire questo: quello che differenzia il santuario dalla parrocchia è l'origine del santuario. La parrocchia ha come origine una comunità cristiana che ha bisogno di organizzarsi. La parrocchia quindi diventa la casa della comunità cristiana, il luogo dove appunto la comunità cristiana si organizza, vive la sua vita di fede, il luogo dove la comunità cristiana parte per testimoniare a tutti la sua vita di fede. Quindi la parrocchia, da questo punto di vista, appartiene, se così possiamo dire, all'istituzione, è la Chiesa che si organizza e trova la forma della parrocchia. Il santuario, invece, non ha questa origine. Il santuario nasce da qualcosa di inaspettato, da qualche cosa che sfugge, da questo punto di vista, all'organizzazione della comunità cristiana. Il santuario, da questo punto di vista, nasce perché qualcosa è intervenuto nella quotidianità di una comunità cristiana e ha lasciato un segno. Ecco, se noi volessimo comprendere i santuari appartengono non all'ordine della istituzione, ma i santuari appartengono all'ordine dei segni, cioè sono dei luoghi che conservano la memoria di un segno. E che cosa è un segno? È qualche cosa che viene, in un certo senso, a mettere in crisi la normalità della vita di una comunità cristiana. I segni che vengono dal Signore sono sempre segni che mettono in crisi, cioè che obbligano a pensare, perché sapete che la parola crisi non è una parola negativa, almeno nel linguaggio della teologia. Nel linguaggio della teologia la parola crisi è una parola positiva, perché vuol dire obbligo di pensare. Obbligo di pensare. Perché noi volentieri demandiamo a qualcun altro l'arte difficile di pensare. Un po' per tanti motivi, forse anche un po' perché ci fa comodo che qualcun altro pensi al posto nostro. Noi la difficile arte di pensare qualche volta la mettiamo nel cassetto, per quieto vivere. Ma in realtà i segni che vengono da Dio sono sempre momenti di crisi, perché obbligano a pensare. E come obbligano a pensare? Obbligano a pensare proprio quando vengono a scuotere la normalità di una comunità cristiana. Perché ogni comunità cristiana ha una sua normalità. Noi ci adagiamo nella normalità, abbiamo anche bisogno di normalità. Ci sono tra voi molte persone consacrate qui nella Basilica e noi sappiamo quanto per i consacrati la normalità sia un valore molto alto e la ritroviamo poi dopo concretizzata nelle nostre consuetudini. La nostra vita inizia a una certa ora del mattino, ci sono determinati impegni che scandiscono ogni nostra giornata. Questo è un desiderio di normalità, è un'espressione di normalità. Però la normalità certe volte tende a diventare normalizzazione. E voi sapete che c'è una grande differenza tra normalità e normalizzazione. La parola normalizzazione sì che ha un significato negativo, perché quando si dice che una situazione è normalizzata si vuole dire che comunque si è dovuto intervenire di autorità per reprimere alcune cose, per reindirizzare alcune esperienze e magari per bloccarne delle altre. Comunque una comunità cristiana vive della sua normalità. La normalità della preghiera liturgica, la normalità della preghiera personale, la quotidianità del servizio di carità e anche la quotidianità della testimonianza di ogni battezzato. I segni che vengono da Dio scuotono questa normalità. Perché? Perché i segni che vengono da Dio vogliono farci rimettere in cammino. Potremmo dire che i segni che vengono da Dio ci vogliono preparare al futuro. La normalità riguarda il presente. I segni che vengono da Dio riguardano il futuro. Anche questa è un'espressione molto delicata, che va compresa bene. In che senso i segni che vengono da Dio riguardano il futuro? Non nel senso che ci danno una fotocopia di quello che avverrà nel futuro. non sono delle anticipazioni medianiche di quello che accadrà, anche perché davanti a Dio paradossalmente tutto è detto, ma tutto non è ancora accaduto, perché la libertà umana ha sempre la facoltà di compiere qualcosa di nuovo e ha sempre la facoltà di obbligare, tra virgolette, il Signore a ricominciare tutto da capo. Obbligare il Signore a ricominciare tutto da capo non perché noi teniamo Dio come nostro ostaggio, ma obbligare il Signore a ricominciare tutto da capo perché se Lui ci ama e si è legato a noi in maniera indissolubile, e allora dove camminiamo noi, cammina anche Lui. E se noi decidiamo di camminare a destra, il Signore verrà con noi a destra. Ma se la via di destra non è corretta, il Signore farà di tutto per riportarci sulla via corretta. E così via. Davanti a Dio tutto è detto, ma ancora non tutto è fatto. E allora i segni che vengono da Dio sono appunto dei segni che ci vogliono preparare al futuro. Sono segni che ci vogliono educare a vivere il futuro. Sono segni che ci vogliono restituire il gusto del futuro. Perché quando si vive nella normalità si può correre il rischio di perdere il gusto del futuro. Le cose così vanno bene. Perché le dobbiamo cambiare? Siamo comunque soddisfatti del nostro lavoro. Non possiamo rimproverarci in coscienza né di essere delle persone accidiose, né tantomeno di essere delle persone distratte. Che cosa ci può essere in più? Continuiamo allora a fare quello che abbiamo sempre fatto, perché quello che abbiamo sempre fatto ha portato a questi risultati. Quello che abbiamo sempre fatto mi ha reso una persona non accidiosa. Quello che abbiamo sempre fatto mi ha reso una persona di fede, che con tutti i suoi limiti comunque la testimonianza al Signore cerca di darla. Ecco, noi possiamo vivere nella normalità perdendo il gusto del futuro. I segni che vengono da Dio invece, come dicevo prima, vogliono restituirci il gusto del futuro e vogliono quindi educarci a vivere il futuro. Questi sono i segni che vengono a scuotere la normalità della vita di una comunità cristiana. Questi segni possono essere delle apparizioni, questi segni possono essere delle mariofanie, questo termine così difficile, così strano, che poi vuol dire alcuni fenomeni particolari, come per esempio delle immagini cosiddette miracolose, cioè delle immagini che sono collegate dall'esperienza dei fedeli a particolari doni di grazia, a particolari doni di guarigione. Può essere il ritrovamento, ecco, di una di queste immagini, può essere il fatto che una di queste immagini possa lacrimare oppure possa emettere un meraviglioso profumo e così via. Tutto questo gli studiosi, che amano inventare delle parole per dire vedete quanto sono bravo, ho talmente studiato che posso inventare una parola nuova che tutti gli altri devono imparare. Gli studiosi hanno chiamato tutti questi fenomeni mariofanie. Quindi questi segni che vengono da Dio possono essere apparizioni, possono essere mariofanie, possono essere particolari doni di guarigione o particolari doni di protezione e così via. Questi segni hanno, appunto, come dicevo, lo scopo di scuotere la normalità di una comunità cristiana e di prepararla al futuro, di restituirle il gusto del futuro. E i santuari che cosa sono? I santuari a loro sono la memoria di questi segni, cioè sono quei luoghi dove si conserva la storia di quello che è accaduto, dove si conservano addirittura le reliquie di quello che è accaduto. Pensiamo a queste immagini che l'esperienza dei fedeli associa a particolari grazie. È come se queste immagini della Vergine o dei Santi fossero delle reliquie, concretamente funzionano come delle reliquie. Ecco, il santuario come luogo che contiene la memoria di queste storie, quindi la memoria di questi fatti ed eventualmente le reliquie di questi fatti. Questo è il santuario. Il santuario quindi nasce grazie a questi segni che vengono da Dio, sono segni che Dio liberamente dona, non è obbligato a farlo, però lo fa, e il santuario nasce come luogo per conservare la memoria viva di questi segni. E il santuario stesso diventa un segno. In questo senso, allora, possiamo capire quello con cui abbiamo iniziato il nostro incontro, quando ho detto i santuari appartengono all'ordine del segno, non appartengono tanto all'ordine della istituzione, se per istituzione intendiamo il modo con cui una comunità cristiana organizza se stessa, si dà la sua normalità. Perché ci sono allora tanti santuari mariani? Dalle indagini, i santuari mariani sono quelli che di numero sono i più numerosi. Non c'è paragone tra i santuari dedicati alla Vergine e i santuari dedicati anche agli altri santi. Come mai questa preponderanza dei santuari mariani? In fondo, la risposta ce la dà il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Chiesa, la Lumen Gentium, perché nella Lumen Gentium il Concilio, parlando di Maria, dice che Dio ce la dona come segno di consolazione e di sicura speranza. Questa non è un'invenzione del Concilio Vaticano II, cioè non dobbiamo aspettare il Concilio Vaticano II per avere una motivazione del fatto che i santuari mariani sono di gran lunga più numerosi rispetto a tutti gli altri santuari dedicati ai vari santi e alle varie sante. Però il Concilio Vaticano II ha questo merito di condensare questa ragione in poche ed efficaci parole. Dio ci dona la Vergine Maria come segno di consolazione e di sicura speranza. Se i santuari sono allora dell'ordine dei segni, se il santuario appartiene al segno, se il santuario è esso stesso un segno, allora il posto di Maria nei santuari, potremmo dire, è un posto connaturale. Perché connaturale? Perché Maria è un grande segno donato alla Chiesa. Qui si riecheggiano le parole dell'Apocalisse, signum magnum apparuit in cielo, nel cielo apparve un grande segno. Sappiamo che la tradizione cristiana ha letto in maniera mariana queste immagini. Vi ha visto qualcosa della Vergine Santa, della sua esperienza, e insieme alla Vergine vi ha visto qualcosa della Chiesa. Ma ecco, se i santuari sono dell'ordine del segno e nascono perché Dio dona dei segni, segni che educhino a vivere il futuro e segni che educhino a ritrovare il gusto del futuro, allora ecco che Maria, donata alla Chiesa e al mondo come segno di consolazione e di sicura speranza, trova nel santuario un posto connaturale all'incontro, un posto connaturale all'esperienza con lei, un posto connaturale a sperimentare la sua reale presenza in mezzo ai suoi figli, in mezzo alla comunità cristiana. Quindi, da questo punto di vista, tra il santuario e Maria c'è veramente un legame molto profondo. Ma chi è che fa questo legame? Chi è che lo compie? Chi è che lo costruisce? Non sono gli uomini a costruire questo legame. Questo legame lo compie, lo costruisce il Signore stesso, perché il Signore dà i segni alla sua Chiesa. Il Signore non rimane in silenzio con la sua Chiesa. Il Signore dona sempre segni alla sua Chiesa, e tra questi segni eccelle il segno di colei che può indicare la via della consolazione e della sicura speranza. Tra questi segni eccelle il segno che è Maria, perché Maria è segno nella sua persona, nella sua vita, nella sua realtà. Il fatto di essere segno, cioè il fatto di essere donata in maniera significativa a qualcun altro, appartiene alle fibre più intime di Maria. E appartiene alle fibre più intime di Maria non solo nella sua vita terrena, ma appartiene anche ora alle fibre più intime della Vergine, appartiene anche ora alla sua umanità perfetta, glorificata, salvata, risorta. Quindi, quando parliamo dei santuari e quando parliamo di Maria, parliamo prima di tutto dei segni che Dio dona, segni di consolazione e di sicura speranza. Che vuol dire allora che il santuario mariano diventa per noi un dono per ritrovare il gusto del futuro? Cosa vuol dire per noi il fatto che il santuario mariano sia un luogo dove veniamo educati al futuro? Ma prima di tutto, il santuario mariano ci educa al futuro perché ci dice prima di tutto che il futuro c'è e che il futuro è possibile. Sembra una cosa, come dire, scontata, sembra una cosa naturale. Abbiamo il nostro calendario, oggi è sabato, domani è un altro giorno, è domenica, siamo nel mese di marzo, entreremo nel mese di aprile e poi entreremo nel mese di maggio. Siamo nel 2014, entreremo comunque nel 2015 e poi nel 2016. Cioè, per noi il fatto che ci sia un futuro sembra una cosa normale, scontata. Però dobbiamo chiederci se poi le cose stiano veramente così. Se noi crediamo realmente di avere un futuro davanti a noi. Perché se noi riflettiamo bene, quante vite sono spezzate proprio perché non pensano di avere futuro? Pensiamo alla situazione dei nostri giovani oggi, che vivono una felicità disperata, perché questa è la loro realtà. Una felicità da conquistare a tutti i costi, ma in realtà una felicità disperata. Certamente hanno dei giorni davanti a sé da vivere, ma questi giorni sono un futuro? Che cosa rende lo scorrere dei giorni futuro? Il solo fatto di venire uno dopo l'altro? O c'è qualcosa che fa scattare il futuro? E quando parliamo di futuro, allora parliamo non solo di un tempo che passa, ma parliamo di una vita che si realizza, che è tutt'altra cosa. Il tempo può passare, ma non è detto che la vita si realizzi. Quando parliamo di futuro, noi parliamo di una vita che si realizza. Ed ecco, dicevo, i nostri giovani condannati a vivere questa felicità disperata, hanno un futuro davanti a sé? Sicuramente hanno molti giorni, ma questi giorni, come dicevo, sono un futuro o non lo sono? Questi giovani non hanno prospettiva di lavoro, perché oggi la ricchezza si produce senza creare lavoro. Basta spostare semplicemente le grandi masse di denaro da una parte all'altra. Il denaro ormai è arrivato al punto tale di autorigenerarsi, di autoformarsi, di autoclonarsi, senza che diventi occasione di scambio, come era nato, la moneta era nata per essere scambiata, senza che diventi occasione di scambio, senza che diventi occasione di incontro, perché per scambiarsi la moneta bisognava incontrarsi, senza che diventi occasione per costruire qualcosa insieme, il lavoro. Il lavoro è costruire qualcosa insieme, è costruire una società. Ebbene, i nostri giovani non hanno prospettive di lavoro, hanno futuro? Non avendo prospettive di lavoro, i nostri giovani non sono in grado di pensare a se stessi con una identità più o meno abbozzata. Tutti da bambini abbiamo giocato il gioco «Io voglio diventare da grande» e ne abbiamo dette di tutti i colori. Siamo passati dallo spazzino all'astronauta, passando poi dopo per il guidatore degli autobus, per finire al medico o a qualcos'altro. I nostri giovani non sono più in grado nemmeno di fare questo gioco. Ma attenzione, questo gioco ha permesso a noi di pensare a chi potevamo essere. E senza questo gioco noi non siamo quello che siamo diventati. I nostri giovani nemmeno possono giocarlo, perché non c'è più il lavoro. E quindi se non c'è più il lavoro, se durante la vita bisogna essere obbligati alla flessibilità, per cui un giorno fai l'architetto e un altro giorno fai lo spazzino, come si può pensare a una identità, al chi voglio essere, al chi desidero essere? Quindi anche da questo punto di vista i nostri giovani non hanno un futuro. Quindi vedete, questo come esempio, non per fare la lamentazione continua, che è uno sport ben praticato da tanti, su quello che è il nostro mondo attuale, ma semplicemente per avere un esempio davanti ai nostri occhi che ci permette di capire da una parte e dall'altra parte anche ci permette di inquietarci nel senso giusto del termine, un po' di sana inquietudine. Non sempre avere dei giorni davanti a sé vuol dire avere un futuro. E allora, nel santuario mariano, Maria invece è colei che si rende presente per assicurarci che un futuro c'è. E questo futuro c'è perché è Dio che si fa garante che ci sia. E Dio si fa garante del nostro futuro, Dio cioè si fa garante del fatto che i nostri non saranno solamente dei giorni che passano uno dopo l'altro, ma Dio si fa garante che i nostri giorni possano essere occasione di una vita piena. Perché Maria, prima di tutto, è stata ed è una donna dalla vita piena. Allora il santuario mariano diventa il luogo dove educare al futuro nella certezza che il futuro c'è e nella certezza che questo futuro esiste non perché l'uomo è in grado di costruirselo semplicemente da sé, ma questo futuro c'è perché è Dio che si fa garante che ci sia. E se per futuro noi intendiamo una vita piena, allora Dio è colui che si fa garante per ognuno di noi che ci sia una vita piena. Nel santuario mariano la prima esperienza che si fa è questa: c'è una vita piena anche per me. E sapere che che esiste una vita piena che mi attende è veramente una grande consolazione. La consolazione vera è quella di sapere che c'è una vita piena e che io posso vivere una vita piena. Questa è la consolazione fondamentale della vita. Ed è questa consolazione fondamentale che Dio in Maria ci offre. I santuari mariani sono itinerari di speranza prima di tutto per questo, perché nella storia che conservano, nelle reliquie che conservano, il santuario mariano dice ad ogni persona che incontra: per te c'è questa vita piena, per te Dio si fa garante di un futuro, Dio ti concede un futuro, e concedendoti un futuro Dio ti rende persona pienamente libera, perché è libero solamente chi ha un futuro. Chi è condannato a ripetere il suo presente o il suo passato è solamente uno schiavo. Possiamo trovare altri termini, ma nella realtà è uno schiavo, vive da schiavo, perché lo schiavo non ha alcuna prospettiva. Per lo schiavo ogni giorno è uguale all'altro. Per lo schiavo niente si allontana da ciò che si è già visto, da ciò che si è già sentito, da ciò che si è già detto. Il libero, invece, è colui che è capace di andare oltre quello che già si è visto, oltre quello che già si è sentito, oltre quello che si è già vissuto. La categoria del futuro, la categoria del oltre, andare oltre, sono tutti segni di libertà, sono tutte immagini che dicono la libertà dell'essere umano. E Maria è il segno di questo oltre che Dio ci dona. Maria è il segno di questo futuro che Dio garantisce a chi come lei sa rispondere a Dio. Perché il santuario mariano educa al futuro dicendo: c'è un futuro anche per te, e questo futuro Dio te lo concede. Il santuario mariano educa al futuro nella misura in cui fa nascere la volontà di saper rispondere a Dio come ha risposto Maria. Noi siamo in genere portati a pensare che il santuario sia il luogo dove Dio risponde. Andiamo al santuario, preghiamo nel santuario, speriamo che Dio risponda nel santuario alle preghiere che abbiamo fatto. E speriamo che Dio risponda nel santuario alle preghiere che abbiamo fatto attraverso la potente intercessione della Vergine Santa. Certamente questo è vero, ma attenzione, non è tutto. Forse questo è solo una parte. Perché la forza del santuario mariano è quella di far nascere nelle persone il desiderio di vivere la stessa esperienza di Maria. E prima di tutto l'esperienza di Maria è l'esperienza di una donna che ha saputo e voluto rispondere a Dio. Non è una donna che si è accontentata da questo punto di vista. Se volete comprendere il senso di queste parole, ritornate al racconto dell'Annunciazione. Il racconto dell'Annunciazione non ci mostra una donna che si accontenta subito. Per ben 3 volte Maria chiede, domanda, e chi chiede e domanda per 3 volte, ricordiamoci sempre la funzione del numero 3 nella simbolica ebraica, quindi vuol dire una perfezione di comportamento. Chi chiede per ben 3 volte non è qualcuno che si accontenta subito. E infatti Maria, in un certo senso, si accontenta, se volessimo usare questa espressione, solo quando Dio dà il massimo di se stesso. Nulla è impossibile a Dio. Dio si impegna con il massimo di se stesso, perché una volta che Dio ha detto «nulla mi è impossibile», si è impegnato poi a dimostrarlo, che nulla gli è impossibile. E soltanto allora Maria dice «eccomi, sono la serva del Signore». Maria è una donna che non solo risponde a Dio, ma risponde a Dio in maniera tale che Dio si impegni al massimo con lei. E solo quando Dio si impegna al massimo con lei, anche lei, a sua volta, si impegna al massimo con Lui. «Eccomi, sono la serva del Signore». Queste parole non vengono dette subito. Arrivano al termine di un percorso. Arrivano al termine di un dialogo. E allora vedete, il santuario mariano è il luogo dove il credente viene riportato a questa esperienza ed è il luogo dove il credente viene portato dallo Spirito di Dio a desiderare la medesima esperienza, saper rispondere noi a Dio. Non è Dio che deve fare il tappabuchi delle nostre povere esistenze, perché Dio non è un tappabuchi, Dio è il misericordioso. C'è una grandissima differenza tra tappare un buco ed essere misericordiosi. Noi purtroppo abbiamo la tentazione di equiparare queste due cose. Dio è misericordioso quando tappa i buchi della mia esistenza. Ma attenzione, ricordiamoci che tra il tappare i buchi e il vivere la misericordia c'è un abisso enorme. Guai se dimentichiamo questa differenza essenziale e fondamentale. Ma ecco, dicevo, nel santuario mariano lo Spirito ci porta a desiderare di compiere la stessa esperienza di Maria, rispondere a Dio. Non Dio che risponde a noi, ma noi che rispondiamo a Dio. E rispondiamo a Dio in modo tale che Dio si impegni con noi al massimo di se stesso. Perché anche noi, a nostra volta, possiamo impegnarci con Lui al massimo di noi stessi. Questa è la grande consolazione. Maria è segno di consolazione, proprio perché è consolato colui al quale viene restituito un futuro, è consolato colui che viene educato al futuro, colui che viene educato ad andare oltre e a fare di questo oltre la dimensione caratterizzante della sua vita, la dimensione caratterizzante della sua intelligenza, delle sue relazioni, dei suoi affetti, sapere e volere andare oltre. E poi il santuario mariano diventa veramente segno, itinerario e luogo di speranza, perché Maria ci è donata come persona in cui la resurrezione futura e la pienezza della salvezza sono ormai realtà. E quindi se in lei, creatura umana, salvata da Dio, Concilio Vaticano II non a caso ci dice prima redenta, già nel primo documento conciliare, la Sacrosanctum Concilium, la Costituzione sulla liturgia, nel numero 103, e poi svilupperà tutto il discorso nel capitolo 8 della Lumen Gentium. Maria, prima salvata, perfetta redenta, è colei che ci viene data come il segno di ciò che ci attende. Noi non abbiamo solamente una consolazione e un futuro terreno, ma noi abbiamo una vocazione capace di superare le barriere della morte. E noi possiamo vivere, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, come vivi tornati dai morti. E questa è una grande sfida. Il santuario mariano è un luogo dove il cristiano trova ancora una volta e ancora più forte motivi per dire apertamente a tutti: siamo destinati alla resurrezione dai morti. E certamente parlare della resurrezione dai morti fa sempre l'effetto che fece a Paolo nell'Areopago ad Atene. Su questo argomento ti sentiremo un'altra volta. In un certo senso può essere anche più comodo, ma molto più pericoloso, ridurre il cristianesimo ad un messaggio. Ma il cristianesimo non è un messaggio. Il cristianesimo è Cristo risorto dai morti, e in Cristo risorto dai morti, per benevolenza di Dio, c'è Maria, la prima risorta dai morti, nel senso della prima redenta e perfetta salvata. E allora il santuario mariano diventa veramente il luogo dove si dovrebbe superare una certa vergogna, la vergogna di annunciare la resurrezione. Ma perché non lo si capisce? Perché non abbiamo gli strumenti comunicativi o le immagini utili per farlo capire? Ma perché l'esperienza ci dice un'altra cosa? Voi sapete anche che molte indagini fatte anche in un recente passato ci dicono come moltissimi cristiani e anche i cosiddetti cristiani praticanti, cioè i cristiani che frequentano abitualmente la preghiera comunitaria, la celebrazione liturgica, voi sapete che molti di questi cristiani, interpellati sulla resurrezione dei morti, glissano l'argomento oppure dicono apertamente: ma io non ci credo. Ma se noi togliamo questo, abbiamo tolto tutto. Dice San Paolo: se noi dovessimo credere a Cristo solo in questa vita, saremmo da compiangere più di tutti quanti, perché non avremmo capito niente. E poi aggiunge: se Cristo non è risorto dai morti, voi siete ancora nei vostri peccati. Noi siamo ancora nei nostri peccati, il che vuol dire che siamo schiavi di una logica di morte, siamo schiavi di una potenza di morte che è il maligno, e da lì non ne usciamo. Il santuario mariano invece ci dice il contrario. Cristo è veramente risorto dai morti, e in Cristo risorto dai morti c'è Maria. Sua madre ha beneficiato della resurrezione della carne già da adesso. E allora, proprio per questo, il santuario mariano è il luogo che ci invita a superare ogni vergogna nel testimoniare la resurrezione della carne e la vita eterna, come diciamo alla fine del credo. Il santuario mariano ci spinge in questa direzione perché Maria è la prima risorta. E se Maria è così presente nel vissuto della Chiesa, nell'esperienza dei cristiani, e se Maria ha un posto così particolare nell'esperienza dei cristiani, è proprio grazie al dono dell'Assunzione. Perché nell'Assunzione Maria è restituita perfettamente a tutta la sua umanità, è completa, è tutta se stessa. E allora, con tutta se stessa, Dio la dona alla sua Chiesa. Dio non dona solo una parte di Maria alla Chiesa. Dio dona non solamente l'anima di Maria ai credenti, ma Dio dona alla Chiesa, ai credenti, l'anima e il corpo di Maria, tutta la sua realtà umana. E allora, se Maria è presente in tutta la sua realtà umana, ecco che il credente ne fa un'esperienza qualitativamente diversa da quella che il credente fa di tutti gli altri santi e sante del cielo, che sono ancora in attesa della resurrezione della carne. E allora il santuario mariano esiste proprio perché in Cristo Maria è assunta al cielo. Come dice il Concilio Vaticano II, assunta al cielo, splende davanti al popolo di Dio come segno di consolazione e di sicura speranza. Il santuario è quindi un luogo in cui si ritrova la certezza dell'immortalità futura. Questo è un passaggio preso dal prefazio delle messe dei defunti. È il primo prefazio delle messe dei defunti. Se ci rattrista la certezza di dover morire, non di meno però ci consola la speranza dell'immortalità futura. Ebbene, il santuario mariano è il luogo dove questa parola della preghiera del prefazio dei defunti si realizza, perché nel santuario mariano c'è il ricordo, la presenza di colei che è risorta dai morti, di colei per cui la speranza dell'immortalità è diventata realtà. E allora, da questo punto di vista, il santuario mariano ci proietta, e termino, da una parte nella nostra realtà umana, il futuro che riguarda la nostra realtà umana, la consolazione, che vuol dire la pienezza della nostra vita, già in questo mondo, perché Dio non aspetta l'altro mondo per farci felici. Dio si impegna a garantire la pienezza di vita per ognuno di noi qui e adesso e poi anche dopo. Ma attenzione, noi non siamo persone che proclamano questo mondo esclusivamente come una valle di lacrime. È una valle di lacrime, ma si tratta di una valle di lacrime dove non si piange da soli. E quando non si piange da soli, già è qualcosa, perché i nostri problemi nascono quando piangiamo da soli. In questa valle di lacrime Dio piange con noi. E se le nostre lacrime hanno poco potere, le lacrime di Dio invece possono cambiare tante realtà. E questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Quindi il santuario mariano è il luogo dove ci viene dato e promesso un futuro, dove veniamo educati al gusto del futuro, a ritrovare il futuro, e veniamo educati a tutto questo grazie al desiderio di vivere l'esperienza di Maria, che è esperienza di dialogo con Dio, che è esperienza di risposta a Dio, che è questa esperienza che costringe, tra virgolette, Dio a dare il massimo di se stesso e quindi impegna colui che la chiede a dare a sua volta il massimo di se stesso. E dall'altra parte, il santuario è veramente itinerario di speranza, perché non pensa solo a questa vita, ma è il segno della vita del mondo che verrà. Colei che si è resa presente, o meglio, colei che è stata resa presente dallo Spirito di Dio in determinati momenti, in determinati luoghi, in determinate esperienze della Chiesa e delle comunità cristiane, esperienze e luoghi di cui i santuari sono memoria, di cui i santuari sono segno, Maria è colei che ci dice: la vita eterna è una realtà e io lo posso dire e io lo posso testimoniare. E quindi Maria è colei che ci aiuta a vivere in questo mondo non come esseri per la morte, come diceva il pur grande filosofo tedesco Heidegger: siamo esseri per la morte. Maria ci insegna a vivere, come dice San Paolo, come vivi tornati dai morti, offrendo le nostre membra non alla potenza della morte, ma offrendo le nostre membra il culto spirituale di cui parla Paolo, quel culto spirituale che è stata tutta la vita di Maria, offrendo le nostre membra come strumenti di giustizia per Dio e per il suo regno. Grazie.
Grazie a Padre Gian Matteo di questa, possiamo dire, catechesi esistenziale per ogni cristiano, di questo percorso che il santuario ci aiuta a scoprire e a vivere. Papa Benedetto nella Spe Salvi chiama la grande speranza cristiana che il mondo non ha, perché il mondo è rinchiuso a circolo e non ha futuro. La grande speranza cristiana dice: non guarda solo in alto e non guarda solo indietro, ma si proietta in avanti. Papa Benedetto nella Spe Salvi. E dunque un cammino in avanti, un cammino perciò segnato dalla speranza, ma sempre nella realtà concreta del quotidiano nostro vivere, per trasformare anche la realtà presente nella quale siamo in una realtà degna del mondo futuro che Dio ci ha preparato, la grande speranza. Grazie di questa lezione. Qualche vostra domanda? Forse aggiungerei due parole, se permetti, padre Gian Matteo, perché i santuari, specialmente alcuni, ci siamo stati un po' tutti nei grandi santuari, pensiamo a Lourdes, per esempio, Fatima, o altri santuari, Pompei, se vogliamo, ma ci siamo, Loreto. Ma il Papa Giovanni Paolo II ha voluto ribadire nella sua enciclica un itinerario, prima di parlare di speranza, un itinerario di fede. Maria è colei che ci precede nella fede, ecco allora quello che prima diceva padre Gian Matteo, diventa la sua vita, una proposta di vita per noi. E andiamo nei santuari per guardare colei che ci ha preceduto nella fede, perché ci confermi nella fede, perché ci dia la forza di camminare come lei, anche se oscure le strade della fede. Secondo pensiero mio, la presenza, l'esperienza della presenza di Maria. È una mamma, lo dicevi, che vive coi suoi figli, non soltanto perché ha vissuto, per così dire, l'impossibile con Dio che crea le cose impossibili, e non soltanto perché è glorificata nei cieli in tutta la sua totalità, come dice Rahner, è entrata senza nessuna ombra tutta la sua vita in cielo, ma perché vive con noi. Germano di Costantinopoli, che ci ricorda: tu vivi con noi, tu sei sempre con noi. I santuari mariani diventano l'esperienza di questa presenza, che è anche oggi, ecco allora, consolazione nell'oggi e consolazione per il nostro futuro. Qualche vostra domanda? Dico, ecco, io ribadisco la fede e la presenza, un'esperienza che non si può dimenticare. E certe volte la Madonna dà anche dei segni della sua presenza, dà dei tocchi, per cui chi va ai suoi santuari ritorna non soltanto consolato e non soltanto confermato nella fede, ma qualche volta anche col segno della sua materna presenza che ci accompagna nel quotidiano verso il grande futuro, la grande speranza.